Vista la regola, che cosa succede dopo? Beh, le fonti per seguire la vicenda del movimento monastico benedettino in Europa decisamente non sono poche. E io partirei direttamente con Gregorio Magno. Il registro di Gregorio Magno, le lettere conservate nella loro pressoché, non sono tutte, ma sono parecchie, intierezza su tutti i 14 anni del suo governo, lettere che Gregorio indirizza a suoi amministratori del patrimonio, a funzionari dell'imperatore, alla corte dell'imperatore, a sovrani fuori d'Italia, e poi a vescovi e a diversi personaggi in Italia. E in queste lettere di monaci e di monasteri maschili e femminili si parla spesso dei monaci, dei problemi della vita del monastero e dei problemi che il monastero ha nel contesto in cui è inserito, nei suoi rapporti con i poteri e la società locale. Farei una brevissima carrellata, inserirò alcune di queste lettere in un file di Moodle. La prima è una scelta rapida che si riferisce soltanto alla primissima fase del governo di Gregorio Magno. Primi mesi del 591, ecco. La lettera 46 del primo libro, Gregorio si rivolge ad un funzionario imperiale, Teodoro, duca della Sardegna, prefetto delle milizie, con pessima fama presso la storiografia che parla della Sardegna. Sappiamo da questa lettera sappiamo di due monasteri, entrambi fondati da donne, fondati da donne che legano a quelle fondazioni dei patrimonia. Il primo nei pressi di San Vito, fondato da una certa Vitula, e poi un altro fondato da una tale Pompeiana, donne di buona famiglia, di alto ceto, come altre a cui Gregorio scrive o di cui Gregorio scrive scrivendo a vescovi. Ecco, nel primo caso la badessa Giuliana, badessa di quel monastero, ha lamentato e si è lamentata col Papa, notate, del fatto che un sottoposto di Teodoro, tale Donato, suo ufficiale, ha sequestrato, ha preso possesso dei beni del monastero in questione, cioè un atto di sopraffazione che Gregorio segnala chiedendo che sulla faccenda il duca faccia giustizia, si proponga come arbitro e faccia applicare la legge. Nel secondo caso il contenzioso è tra Pompeiana, ha istituito un monastero in domo propria, monastero domestico, come spesso e nel caso delle monache e delle donne. E questa è entrata in conflitto con la madre del suo defunto genero, che vuole invalidare il testamento di quest'ultimo, che con ogni probabilità destinava al monastero in questione ulteriori fondi. E anche qui Teodoro viene chiamato a fare giustizia, certamente con un di più che la raccomandazione di un papa può comportare in questo caso a favore delle due donne. E la seconda lettera, poco dopo, la 48, è una lettera di Gregorio al suddiacono Antemio. Suddiaconi sono molto spesso impiegati nell'amministrazione del patrimonio della Chiesa di Roma. E qui veniamo a sapere che su un'isola, qui la si chiama Eumorfiana, le note ci dicono che non è facilmente, non si sa nulla di un'isola con questo nome. Comunque, su quest'isola c'è un monastero. Quest'isola è diventata rifugio di profughi. Intere famiglie si sono rifugiate lì di fronte pro necessitate feritatis barbarice, perché i loro territori sono stati invasi e all'epoca sono arrivati da poco i Longobardi. Ecco, Gregorio fa notare che inopportuna la vicinanza delle donne, delle profughe, la loro vicinanza ai siti in cui abitano i monaci, e non è il solo esempio di questo tipo. Subito dopo, la lettera 49 ci informa che, e questa è una lettera ai monaci, e ci informa sul fatto che i monaci che vivono sull'isola di Monte Cristo si comportano in modo disdicevole, vivono dissolutamente, e Gregorio li rimprovera. Parla della necessità di evitare i rapporti tra monaci e donne, anche la lettera successiva indirizzata al defensor Simmaco, un laico dunque, nel quale sappiamo dell'intenzione di una religiosa femmina, di una donna, Labinia, di istituire un monastero, e qui il problema è rappresentato dal luogo, troppo esposto ad eventuali attacchi, pro incertitudine temporis è il caso che il monastero sia trasferito in un luogo più difendibile. D'altro canto, nella stessa lettera fa notare che gli sono venuti alle orecchie, e è venuto a sapere della cattiva condotta di monaci di un altro monastero. Liti fra monaci, liti tra monasteri, controversie tra monasteri femminili o maschili e secolari, per lo più in questi casi Gregorio si rivolge al vescovo. È più frequente la richiesta di intervento ad un vescovo di quanto sia il contatto diretto con gli abati. Per Gregorio non c'è dubbio sul fatto che i monasteri dipendano dai vescovi e che i vescovi debbano farsi carico del mantenimento dell'ordine, del controllo e del rispetto della regola da parte dei monaci che si trovano nei territori sottoposti alla giurisdizione del vescovo. Detto questo, e se è vero che nel registro i monaci di cui sentiamo parlare sono monaci che in qualche modo o trasgrediscono o sono oggetto di trasgressioni, cioè non sono esempi di adempimento della regola, è anche vero che la fiducia, l'attaccamento di Gregorio alla vita monastica e il rispetto che professa nei confronti di chi monaco segue veramente la regola è dato dal fatto che a monaci affidi spesso missioni importanti, e soprattutto monaci che si trovano o che si dirigono fuori d'Italia nei regni in formazione, presso i potentes che si stanno spartendo e contendendo il territorio dell'attuale Francia, a un monaco, un gruppo di monaci, affida un'importante missione in Britannia, una missione che porterà all'istituzione di una gerarchia episcopale, sarà un atto se non di cristianizzazione, ma una tappa importante della ricristianizzazione, al centro della quale un monaco, Agostino, che sarà il primo vescovo di Canterbury, un monaco di cui nel registro troviamo traccia in lettere che lo accreditano, che dicono al destinatario: guarda, questo non è un monaco vagabondo, se ne sta andando in giro su mio mandato per un'opera sacrosanta e molto importante. Invece, veniamo a sapere molto di più e troviamo anche il testo di una lunga lettera sulla cui autenticità qualcuno ha avuto dei dubbi, ma è attribuita a Gregorio, lettera che dà minute disposizioni ad Agostino stesso e che troviamo riportata nella cronaca. Nella cronaca di Beda il Venerabile. Le lettere di Gregorio ci danno l'impressione che in Italia la diffusione del movimento monastico e la creazione di monasteri sia per lo più iniziativa di privati esponenti dei ceti superiori della società romana e non tanto dei livelli vari livelli dei, ecco, non tanto dei potentes bizantini o esponenti dei popoli che arrivano e prendono il potere con le armi. peraltro non c'è da aspettarsi dai Longobardi in questa prima fase che facciano qualcosa del genere. E probabilmente non era il caso di aspettarselo neppure dai Goti prima. Mentre fuori d'Italia, nel regno dei Franchi, se leggiamo Gregorio di Tours e la sua storia del regno dei Franchi, per il VI secolo l'impressione è che le corone, in quella una specie di lungo guerra di guerra, assomiglia molto al trono di spade, ciò che viene raccontato da Gregorio di Tours. Storia estremamente truce di guerre che si susseguono ininterrottamente tra famiglie e all'interno delle famiglie stesse, ma che quegli ambienti, quei potentes investano nel mondo monastico. E per quanto riguarda il secolo successivo, in Inghilterra l'impressione è che in Inghilterra ancora di più si investa. Beda ci racconta di complessi monastici che collegano in una stessa area più monasteri e diverse centinaia di monaci al loro interno. Dare un'occhiata al testo e andare a cercare Monacus e Monasterium in biblioteca Augustana, un sito che decisamente raccomando, ecco, può essere un'esperienza interessante. Ma adesso torneremo per quei due secoli e per quello successivo, per arrivare poi ai Carolingi, ai capitolari di Carlo, ricorreremo alle fonti che io normalmente preferisco usare, ovvero da un lato concili e dall'altro capitolari.